Amici sportivi della Radio Vaticana, bentrovati da Luca Collodio, un saluto anche da Davide Dionisi e Antonio Menenti in studio qua a Roma, bentrovati amici.
Buona giornata Luca.
Buona giornata a tutti.
In collegamento, questa volta non da Milano ma da Civitavecchia, Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire. Massimiliano, buona giornata.
Buona giornata a tutti Luca.
E allora, prima domanda, perché sei a Civitavecchia? Ci riguarda molto anche come programma sportivo, non solo sport.
Assolutamente, siamo qui per il primo premio Andrea Fortunato, che commemora il grande giocatore della Juventus e della Nazionale che purtroppo si spense prematuramente nel 95 a 24 anni, ed è un premio che hanno organizzato dal suo paese natale, che è Santa Maria di Castellabate, dove oltre al premio c'è in atto da alcuni mesi un programma sociale, cioè di rieducazione e di aggregazione giovanile, attraverso la biblioteca sportiva che porta il nome appunto di Andrea Fortunato, che in quel paese appunto mosse i primi passi.
Un punto che vogliamo affrontare con te: le morti nello sport esistono? Abbiamo avuto modo anche purtroppo di approfondire, come per esempio i casi di Borgonovo e altri. Sì. A che punto siamo? Tu hai seguito anche per Avvenire molto questo filone.
Sì, beh, questa di Andrea Fortunato era uno dei capitoli che avevamo inserito in quel dossier che poi è diventato un libro, Palla Avvelenata. È una delle tante morti, ad esempio, per leucemia, in cui la casistica dei calciatori è abbastanza ampia, così come è molto ampia quella dei tumori, così come è diventato un po' un caso, tra virgolette, soltanto italiano, quella della grande incidenza di malati di sclerosi laterale amiotrofica, come citavi tu, con questa ultima storia veramente ormai diventato il dominio pubblico, per fortuna, che è quella di Borgonovo, che ha ricevuto tra l'altro in settimana, ci tengo a sottolinearlo, una visita molto bella e anche improvvisa di David Beckham, a dimostrazione insomma che il campione non è soltanto pagliette e strass e soprattutto contratti milionari, ma anche molta molta umanità.
Tra l'altro, lo vogliamo ricordare anche con una nota di attenzione nei tuoi confronti, tu sarai premiato proprio oggi a Civitavecchia per questa tua grande attenzione al tema salute e sport, in particolare nel mondo del calcio italiano.
Sì, hanno voluto farmi questo regalo, probabilmente anche in virtù del fatto che fino a qualche anno fa, in effetti, il nome di Andrea Fortunato era stato un po' dimenticato, perché rientrava, come ti dicevo, in una delle tante morti bianche, ma poi il calcio negli ultimi 12-13 anni ha avuto un'accelerazione incredibile, soprattutto per quello che riguarda il calcio molto chiacchierato. Ne abbiamo un esempio questa settimana, che tutta la concentrazione e i riflettori sono rivolti al caso Mourinho, e spesso queste storie di profonda umanità vengono molto tralasciate anche per colpa di un giornalismo sportivo che è diventato un po' superficiale.
E io girerei proprio questo aspetto qua in studio a Davide Dionisi e Antonio Menenti. Il giornalismo sportivo fa un servizio dignitoso allo sport, Dionisi?
Il giornalismo sportivo è diviso, diciamo, in due parti, in due settori. Un tipo di giornalismo che effettivamente, come questo che propone oggi il collega Castellani, riesce a seguire anche quelle che sono, no, le attività anche di solidarietà, di supporto a quelle che sono appunto le esigenze della società, quelle che poi in realtà convincono anche l'opinione pubblica che è bene battersi per questo. C'è un'altra fetta di giornalismo sportivo che in realtà pensa piuttosto a quello che è il grande scoop o i benefici che se ne traggono magari da un calciomercato particolare, quello che noi poi tra le altre cose abbiamo sempre criticato in questa sessione del lunedì.
Antonio Menenti, un'informazione, quella sportiva, che però tira, fa vendere giornali soprattutto al lunedì, e che spesso però non fa un grande servizio allo sport.
Il problema rimane sempre lo stesso, stiamo parlando sempre del circuito denaro e del circuito società. Non vanno molto d'accordo questi due argomenti, per cui bisogna distinguere i giornali che devono fare copertina, e come parecchie volte si vede nei vari notiziari sportivi alla televisione, che hanno una copertina a Roma, una copertina a Milano, una copertina a Napoli, e poi escono in maniera differente perché ovviamente devono fare cassa, perché se no non sarebbero lì a fare questo tipo di giornalismo. Mentre poi ci sono veramente le persone che vanno in giro, che cercano e che vanno ad aiutare i ragazzi, gli sportivi caduti in disgrazia e gli altri sportivi che stanno cercando di avere una visibilità per migliorare lo stato dello sport. ma sono un po' troppo pochi a vederli.
Quindi soldi, soldi, tanti soldi anche sulla stampa sportiva. Castellani, basta vedere anche gli orari nei quali vengono programmate le partite di cartello su Sky, su Mediaset Premium. Ormai la prima serata è quella, la notturna, quindi è quella più accreditata, e c'è uno spezzatino tra il sabato e la domenica. Ci sono proposte addirittura di sezionare le giornate sportive nel tardo pomeriggio, nella prima serata. Insomma, ormai anche qua la televisione, il business la fa da padrone.
Assolutamente sì, e poi in settimana abbiamo letto una notizia che a me ha fatto molto sorridere, cioè del fatto che veniva sbandierata anche dalla Federcalcio l'aumento degli spettatori nei nostri stadi. C'è stato un aumento rispetto all'anno scorso di circa 2.000 unità, si è passati da un 22.000 spettatori di media a 24.000 spettatori, ma è una media che chiaramente è gonfiata dal fatto che sono stati aperti molte curve degli stati che l'anno scorso erano state chiuse, sono stati aperti soprattutto le curve di Napoli, con Napoli che ieri vantava più di 60.000 spettatori per la gara con Roma. Quindi si cerca sempre di tirare giù il sipario su quelli che sono invece gli aspetti un po' preoccupanti di questo calcio, che è anche a corto di soldi, perché con molte squadre hanno giocatori che non gli viene pagato lo stipendio da mesi, e su questo appunto, come diceva prima anche Antonio Menenti, ci sottace, si cerca sempre la storia eclatante dei 150 milioni di Kakà o delle polemiche di Mourinho.
E noi tra poco arriveremo anche a riparlare di Kakà, mentre saluto Monsignor Domenico Sigalini, vescovo di Palestrina e assistente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana. Monsignor Sigalini, grazie per essere...
Buongiorno a tutti.
A parlare ancora di sport sulla Radio Vaticana.
Sì.
Se lei è d'accordo, noi abbiamo due piccoli inserti che ci inseriscono ancora nel tema Kakà, perché vorrei un suo sereno, una sua serena riflessione. E allora, sentiamo cosa dice su Kakà l'allenatore del Milan Ancelotti e poi i tifosi. Ascoltiamo.
Kakà la spinta l'ha sempre data. Kakà è un giocatore molto importante. Credo che la squadra in questo momento sta bene. Ovviamente da quello che sarà la prestazione di Kakà, che rimane un giocatore molto importante. La mia sensazione era che era una situazione che si sarebbe risolta con un nulla di fatto, come è stato poi.
Dalle 8:30 di stamattina, per non far andare via Kakà, sperando che non vada via.
Sarebbe la mossa più sbagliata che il Milan potesse fare.
Se vendono Kakà, quando prendono 150 milioni di euro? Speriamo che quei 150 milioni di euro aprano aziende dove possono lavorare 300.000 persone. Vendete Kakà!
Io sono veramente indignato, io e penso tutti i rossoneri. Sì, ci danno tanti soldi, e allora? Cioè, non ho capito, dobbiamo partire da Kakà, non da Cardassio, da Viude, quella gente lì.
Siamo la società con più abbonati, che c'è gente che prende il pullman, che fa trasferti tutte le domeniche, tutto quanto, hanno fatto l'abbonamento, e questi a gennaio hanno il coraggio di accettare un'offerta per Kakà e venderlo. Questo lo trovo ormai vergognoso.
Cioè, in fondo Kakà alla fine è anche il cuore rossonero, quindi speriamo che stia a Milano. Adesso vediamo un po' com'è la situazione. Beh, sì, 150 milioni sono tanti, però alla fine Kakà è un grande asso del Milan.
Non vendete Kakà, io non lo so se ci vengo ancora allo stadio senza Kakà.
E allora, questi erano i tifosi che in parte abbiamo voluto riproporre. Monsignor Domenico Sigalini, si può parlare di frattura tra le società, al di là del Milan, le società che fanno business e i tifosi che hanno ancora cuore, in questo caso cuore rossonero o cuore giallo-rosso per Totti o altri giocatori simbolo?
Ma io credo che questa frattura sia abbastanza facilmente verificabile, solo che sto vedendo con molta sorpresa anche che c'è da parte dei giocatori forse un maggior affetto nei confronti dei tifosi, perché i giocatori possono anche decidere di fare i loro ingaggi eccetera, ma hanno anche un cuore, hanno una vita, hanno un tessuto di relazioni, cosa che invece chi fa business tante volte non ha assolutamente.
Kakà naturalmente poi è rimasto al Milan, lunedì gli annunci, martedì i giornali hanno scritto di questo. Kakà dice: nella vita non contano soltanto i soldi, detto da un giocatore di una squadra come il Milan ha un senso. Io su questo vorrei aprire anche così una riflessione, lei cosa ne pensa?
Ma io sono assolutamente d'accordo, anche perché l'introduzione del pagamento del giocatore come unico elemento che decide le sorti della vita anche di questi giovani è una cosa assolutamente assurda, perché io conosco dei ragazzi che giocano molto bene, che hanno delle proposte di squadre di grandi pagamenti, che dicono: no, io preferisco divertirmi. Per adesso voglio divertirmi e voglio far divertire gli altri. Io quando vedo che gli altri si divertono sono contento anch'io. Se cominciate a farmi giocare a pagamento, io allora non sono più lo sportivo che ero prima. È chiaro che è un ragionamento ingenuo di un ragazzo, però c'è dentro il cuore di una persona che non vuol ridurre tutta questa espressività dello sport soltanto a questione di denaro.
Monsignor Sigalini, in studio Davide Dionisi per lei.
Buongiorno Monsignor Sigalini, buongiorno. Per quanto riguarda la vicenda Cacà, ho un'idea insomma personale, la verità sta nel mezzo a mio parere, perché sì, l'intrigo Cacà è finito per una combinazione a mio avviso di due finali. Credo che due soldini in più a Cacà siano stati dati, ma anche l'amore dimostrato dai tifosi abbia fatto la sua parte. Questo. Certo. Però mi chiedo che se a giugno dovesse arrivare il Real con un'offerta equivalente, cosa succederebbe? Cioè, il cuore vincerebbe ancora o il fatto di andare a giocare in un top team cambierebbe le cose?
Staremo a vedere. Evidentemente è chiaro che i soldi fanno gola a tutti, come abbiamo sentito anche gli sportivi, però è interessante anche che qualcuno dentro nella sua vita non collochi soltanto appena il valore dei soldi. Io spero che abbia una sua consistenza come la sta dimostrando, non so se è soltanto tattica, però so che ci sono tanti altri giocatori, li conoscete tutti, che hanno preferito stare con la loro squadra, per esempio magari in B anziché in A, oppure che hanno rifiutato anche ingaggi enormi, eppure hanno giocato e hanno giocato bene.
Io lo chiedo a lei, Monsignor Sigalini, perché l'ho vista all'opera proprio negli anni scorsi, proprio lo scorso anno, in situazioni di difficoltà della sua diocesi, parlo per esempio di Valle Martella, laddove con l'incontro magari con i giovani che si avvicinavano allo sport, lei ha cercato in qualche modo di trasmettere questi valori, ma è sempre più difficile, quindi a che punto è la situazione?
Ma il punto è che mancano persone convinte, adulte, che fanno da educatori, che si mettono dentro in questo mondo dello sport e non cominciano a vendere i ragazzi per quante scarpe valgono. Occorre che ci sia qualcuno che crede che c'è un agonismo che evidentemente ha dei suoi premi, ha delle sue consistenze, ma che mette al centro la bellezza della vita delle persone, la gioia del gioco.
Antonio Menenti, da studio ancora, eccellenza.
Monsignor Sigalini, buongiorno prima di tutto. Buongiorno. Ma questo che lei dice è molto bello e è un programma, diciamo così, tra virgolette, attuabile. Ma chi è che dà, diciamo così, fiducia a queste persone adulte, amanti dello sport, che lavorerebbero soltanto per i ragazzi? Oggi come oggi le società vanno cercando esclusivamente degli introiti.
Sì, però abbiamo sempre visto in tutti i campi del lavoro che quando comincia a mancare l'umanità, le ditte falliscono, perché la risorsa umana non viene mai messa in considerazione. Io capisco che bisogna fare anche i soldi, che bisogna anche calcolare, ma quando è soltanto questo il livello, come stiamo vedendo nella crisi finanziaria, quando viene buttato fuori l'uomo, la sua umanità, la complessità dei suoi sentimenti, delle sue tensioni, del suo amore, del suo tessuto di relazioni, noi impoveriamo addirittura, diciamo, la gente. Lo trattiamo da macchina e l'uomo è molto meglio di tutte le macchine che ci sono.
Monsignor Sigalini, ancora due cose, poi la lasciamo libera. Non so se Castellani da Civitavecchia vuole intervenire.
Ma io ho ascoltato tutto con molto interesse. Saluto Monsignor Sigalini. Volevo, mio sì, romantica, come mio assunto, perché fra un attimo mi richiamano all'ordine, che come mio assunto io romanticamente mi auguro che un modello umano come Cacà, prima che un modello calcistico, anche a giugno rimanga al Milan, perché allora significherebbe che veramente ha prevalso il cuore, ha prevalso lo spirito del gioco e dello sport. Il mio dubbio però è che invece purtroppo questa volta l'unico movente per cui è sfumato l'affare è perché Manchester City non è una piazza autorevole come quella di Madrid. E quindi purtroppo penso che molti ragazzini che prima dicevano non andrò più allo stadio potrebbero dalla prossima stagione non andare più a seguire Milan perché hanno perso un punto di riferimento.
Ecco, questa è la concretezza di un'osservazione giornalistica. Praticamente, in sostanza, Monsignor Sigalini,
sì,
Sigalini ha detto di no a Cacà perché non era il momento di andare via.
Ma io direi non diamo troppo spazio a tutte queste, perché possono essere anche vere, ma cavalchiamo l'idea più bella. Perché sì, non potrebbe convincersi? Se riesce a capire che c'è sotto un valore grande e anche noi contribuiamo a farglielo trovare.
Bene, allora io saluto intanto Massimiliano Castellani da Civitavecchia, lo escludiamo dal collegamento, a lunedì prossimo e buon lavoro.
Grazie,
Massimiliano.
Buona giornata.
Grazie.
Arrivederci e grazie.
Al nostro collega della redazione sportiva di Avvenire, un'ultima domanda per Monsignor Sigalini. Lei nel suo territorio ha diversi oratori, Monsignore, tra l'altro lei... è assistente nazionale dell'Azione Cattolica, i giovani li conosce. Come va la formazione sportiva in questi oratori? Spesso si guarda agli oratori per rilanciare il valore sportivo. Lei che cosa ci dice?
C'è ancora la possibilità, qui dalle mie parti di oratori ce ne sono pochi perché non c'è questa tradizione, ci sono molti campi sportivi e di fatto il nostro intervento è di tentare dentro questi campi sportivi di mantenere un livello amatoriale pur impegnato, perché i ragazzi debbano svilupparsi per quello che sono. Ma sa dove trovo le difficoltà maggiori? Le trovo nei genitori. Sono i genitori che sognano già il grande campione e si mettono a litigare più di ragazzi tante volte. Allora quindi è un lavoro proprio di mentalità di tutta la comunità, che deve stare con questi ragazzi, con questo stile di promozione della loro vita. Poi verrà il campione, ma un conto un campione che diventa tale perché vuol fare tanti soldi, è un conto uno che è appassionato, che tra l'altro gli serve di più anche per giocare bene.
Un flash sul campionato giocato, la Roma che sta avanzando in classifica, la Lazio che stenta, un grande Cagliari, una squadra che doveva lottare per la retrocessione, e in testa Inter, Milano, Juventus a giocarsi lo scudetto. Lei che campionato vede, Monsignor Sigalini?
Tu sai che io tengo la Juve, quindi la vecchia signora quest'anno deve farcela, deve buttarsi.
Bene, grazie, buon lavoro.
Auguri a tutti.
Grazie a Monsignor Domenico Sigalini, vescovo di Palestrina e assistente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana. A questo punto noi andiamo a parlare di rugby, perché abbiamo in collegamento da Livorno Nino Sacca, che è il vicepresidente della Federazione Italiana Rugby, e cedo la parola a Davide Dionisi.
Buongiorno Sacca, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto diciamo subito che il rugby, così come dicono tutti quanti, come dice un noto detto popolare, è l'unico sport che si pratica in paradiso. Perché?
Ma perché? Perché probabilmente è tale la passione dei suoi praticanti che sperano, confidano di poterlo anche praticare quando i loro giorni terreni saranno finiti. E credo però che accanto a questo ci sia anche la bellezza intrinseca di questo sport e il piacere appunto di chi lo pratica.
Ecco, Sacca, siamo alla vigilia del prestigioso torneo delle Sei Nazioni. Lo stato di salute degli azzurri?
Ma lo stato di salute degli azzurri si sono riuniti proprio in questi giorni e confidiamo sarà un campionato molto, un torneo molto difficile come da tutti gli anni, ma confidiamo sicuramente di fare del nostro meglio. Stanno lavorando alla cremente e confidiamo di dare il nostro meglio.
Ricordiamo i primi incontri dunque con l'Inghilterra, giusto? Il 7 febbraio.
Sì, abbiamo l'Inghilterra, poi avremo l'Irlanda a Roma. Poi avremo...
Allo Stadio Flaminio, vero?
Sì, giochiamo allo Stadio Flaminio, poi andremo in Scozia e poi avremo le ultime due partite, il Galles e la Francia, qua in Italia. Quindi tre partite in casa e due partite, una a Londra e una ad Edimburgo.
Ecco Sacca, più in generale parliamo del rugby. La passione sta aumentando, è uno sport sempre più seguito. Secondo lei per quale motivo?
Ma io credo che dopo l'entrata dell'Italia nel Sei Nazioni dal 2000 la nostra federazione ha avuto veramente una grandissima accelerazione e un grandissimo sviluppo sotto il profilo del numero dei praticanti e delle società. Io credo che ci sia anche proprio una grande simpatia e un grande interesse intorno a questo sport per i valori che questo sport esprime. È un gioco di contatto fisico, talvolta anche duro, però si basa tutto questo contatto su regole e principi di lealtà e di coraggio da parte dei partecipanti, di rispetto delle regole sul campo che poi si tramutano, come è facile vedere, dal seguire in maniera e rispettare le decisioni che vengono prese dall'arbitro sul campo senza nessuna mai protesta, senza nessun mai senza protestare mai su queste cose, per cui c'è una grande simpatia per tutti gli altri da parte di tutti gli altri sportivi verso questo nostro sport.
Nel nostro paese è noto che dilaga il calcio. Uno spot per le nuove generazioni per il rugby. Perché i bambini dovrebbero avvicinarsi al mondo del rugby?
Ma io, cioè, ovviamente come sportivo noi non credo che dobbiamo mai fare competizioni tra sport, perché tutti gli sport hanno i loro valori e i loro principi. Io credo che il rugby sia uno sport molto educativo, perché è uno sport che si gioca, è uno sport di squadra, dove ci sono regole di lealtà e coraggio, e soprattutto quello che viene fuori come sintesi è una grande solidarietà, perché è un gioco di squadra dove la palla si passa soltanto all'indietro, per cui se non c'è un tuo compagno di squadra che è sempre dietro a sostenerti e a darti quel giusto sostegno per portare avanti la squadra, praticamente il gioco non avrebbe, si ferma, la passa palla all'avversario, per cui è un grande insegnamento della vita, cioè che bisogna andare avanti, ma pensare sempre che bisogna anche sostenere chi ti sta davanti per poter raggiungere i tuoi obiettivi.
Sacca, un'ultima domanda dal nostro Antonio Menenti e poi chiudiamo.
Bene.
Buongiorno Sacca. Dunque, una doppia curiosità. Io ricordo molto, diciamo così, piacevolmente alcune competizioni sportive di rugby in cui era permesso l'accesso ai ragazzi gratuitamente. Volevo sapere se per il Senazione avevate previsto qualcosa quest'anno, e un'altra domanda: se le donne sono in costante avvicinamento a questo sport oppure siamo ancora, diciamo, abbastanza distanti?
Dunque, allora, le domande sono due, le rispondo con piacere a tutte e due. Noi come federazione nelle nostre partite internazionali partecipano sempre con un gruppo di ovviamente fra le società nostre affiliate, vengono scelti sulla base dell'attività svolta eccetera eccetera, e delle società che portano gratuitamente un numero di ragazzini con i loro accompagnatori a far festa allo stadio Flaminio. Questa è una cosa che la nostra federazione fa anche nelle partite importanti come quelle del Sei Nazioni o le partite internazionali del novembre. Questo per quanto riguarda la prima cosa. Per quanto riguarda la seconda, il rugby femminile sta andando piuttosto avanti. Devo dire che addirittura il torneo delle Sei Nazioni è giocato parallelamente sia dai maschi che dalle femmine, per cui è una categoria che sta sicuramente andando avanti, c'è un suo campionato. E noi come federazione teniamo che questo vada avanti, perché una delle possibilità che il rugby ha di tornare ai giochi olimpici è appunto quella di rientrare col 7, quello giocato non a 15 ma a 7, e se rientreremo sia con il settore maschile che quello femminile, per cui anche questo è un settore in sviluppo, e confidiamo di raggiungere anche in questo settore quei risultati che stiamo ottenendo nel settore maschile.
Grazie a Rino Sacca, vicepresidente della Federazione Italiana Rugby. Buone partite per il Sei Nazioni e a presto, Sacca.
E grazie a tutti voi.
Grazie,
grazie,
a presto.
Grazie, arrivederci.
Noi chiudiamo parlando del campionato, parlando di quello che è successo ieri. Una breve rassegna stampa, di solito la facciamo all'inizio di questa nostra trasmissione, questa volta la facciamo alla fine. Corriere dello Sport, Ciclone Roma, prova di forza, Napoli travolto. E per la Lazio contestata, lo Tito difende Rossi, la Roma vince a Napoli, la Lazio perde in casa. Altri giornali mettono in evidenza anche l'Inter con Adriano, che è tornato primo in classifica. A questo punto veramente ascoltiamo Reja, allenatore del Napoli, che parla di Napoli-Roma, brevemente.
3-0 e conoscendo anche le qualità della Roma, sicuramente oggi abbiamo visto una squadra veramente di spessore e di qualità. Però per quanto riguarda il Napoli, noi abbiamo fatto molto bene. I primi 20 minuti li abbiamo aggrediti a metà campo, li abbiamo messi anche in difficoltà. È venuto fuori il gol di Zalageta, che sembrava regolare, almeno così Morganti l'ha giudicato, che era in una posizione anche giusta per poterlo giudicare. E la Roma è andata in vantaggio con un gol nettamente in fuorigioco, perché parlando con Paolo Cannavaro mi ha detto che lui si è fermato, non è neanche dato il contrasto, perché era mezzo metro, addirittura un metro in alto, tutto Mexes l'ha anche detto. La Roma ha giocato come sa giocare, perché quando tu gli dai gli spazi ti attacca e diventa un po' difficile contenere. Qualche errore chiaramente l'abbiamo commesso anche noi, perché abbiamo dato l'opportunità alla Roma di crearci delle difficoltà. Allora abbiamo un'altra partita mercoledì, abbiamo un'altra partita fra altri 3 giorni, adesso abbiamo partite ogni 3 giorni, abbiamo la possibilità di venirne fuori considerando il momento.
Una partita ogni 3 giorni, questo si diceva prima all'inizio per il business del calcio, Dionisi, una partita ogni 3 giorni, quanto i calciatori possono reggere questi ritmi?
Beh, non, assolutamente non possono reggere questi ritmi, perché è chiaro che comunque il fisico poi a un certo punto ne risente, ma poi la tensione e poi che tipo di gare, cioè ogni gara ha una storia a sé, nel senso che è incardinata all'interno di un torneo prestigioso, quindi è naturale, però purtroppo la legge del mercato impone questi ritmi e siamo di fronte ancora nuovamente a questo scenario inquietante.
Grazie a Davide Dionisi, una chiusura con il nostro Antonio Menenti, ancora errori arbitrali ieri, che hanno fatto arrabbiare tra l'altro l'allenatore dell'Inter.
Sì, l'allenatore dell'Inter si è arrabbiato molto e io non scorderei, anzi rimetto l'accento e vorrei sapere come va avanti quel famoso processo di cui abbiamo parlato lunedì scorso. Sarebbe interessante vedere gli sviluppi, anche perché poi non è per gettare ombre, perché in questo momento forse gli arbitri sono non all'altezza delle situazioni, vediamo delle sviste che ti rendi proprio conto che non sono fatte veramente per cercare la cosa, ma sono veramente un attimo fuori forma, diciamo così.
Noi ci fermiamo qua, grazie per questo appuntamento sportivo a Davide Dionisi, Antonio Menenti, ringrazio Massimiliano D'Angelo e Maria Serena Tullio che ci hanno seguito dalla regia, da Luca Collodi è tutto per lo sport, l'appuntamento a lunedì prossimo alla stessa ora.